Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Il porto di Genova ha superato nel primo semestre del 2017 quello di Gioia Tauro per numero di container movimentati. Sono questi i dati diffusi dall'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. E questo dato è ancora più, imponente, rilevante, un significato ancora più importante, considerato il fatto che quello di Genova non è un porto che si occupa solamente di transshipment come quello di Gioia Tauro, e i cui container quindi vengono conteggiati tendenzialmente solo una volta. E non come a Gioia Tauro, dove spesso arrivano e poi ripartono, e quindi il conteggio diventa doppio. È un dato che sembra allarmante, ma per capirne qualcosa in più siamo in collegamento telefonico con Salvatore La Rocca della segreteria regionale della FILT CGL. Salvatore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Salvatore, intanto ti preghiamo, se riesci, di parlare a voce molto alta, perché ti sentiamo come livello un po' basso, ma soprattutto ti diciamo, da questi dati partiamo. Genova da gennaio a giugno ha movimentato 1.283.564 TEU, Gioia Tauro si è fermato a 1.255.953, un sorpasso che fa pensare che stia perdendo, come dire, rilevanza il porto di Gioia Tauro, è così?
Eh sì, il dato è molto preoccupante perché conferma quanto già da tempo si andava ormai dicendo, soprattutto per quanto riguarda gli addetti ai lavori, il superamento del transshipment con la toccata di Gioia Tauro. Questi sono gli effetti delle spinte politiche forti verso i due porti ascellari, e quindi per quanto riguarda il porto dell'Alto Adriatico su Trieste, per quanto riguarda i porti liguri, soprattutto su Genova, e i primi risultati si stanno già registrando. Adesso questi porti hanno già attrezzato le loro banchine, i loro fondali per ricevere le navi grandi che prima non riuscivano a poter ospitare, così come si faceva a Gioia Tauro, e si sta andando di fatto verso un superamento delle toccate sui porti di transshipment. Ma io credo che oltre questo, una cosa molto molto preoccupante, intanto l'interesse politico di questi giorni, la spedizione di grande importanza che si è recata a Ginevra, del presidente della Liguria Toti, sindaci, presidente autorità portuale, tutti sono andati a trovare a Ponte, saremmo curiosi di sapere del perché c'è questo impegno per cercare di andare ad accaparrarsi dei volumi dal più grande armatore che ci sia al mondo.
Uno dei primi elementi che emerge da ciò che tu ci hai detto è che sicuramente quindi la politica incide molto anche sulle questioni economiche, infatti c'è delle politiche che hanno spinto, tu dicevi, verso i porti ascellari, e di conseguenza meno forza su Gioia Tauro. Un altro dato, appunto, quello di Aponte. Tra l'altro di Aponte si parla sempre quando si fa riferimento a una delle opere che dovrebbe dare ossigeno al porto di Gioia Tauro e cercare di ricollocare almeno una parte dei portuali licenziati che sono qui nell'agenzia, che è appunto il bacino di carenaggio. A che punto siamo e che tipo di impegni ha preso Aponte? Aponte, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, e MSC.
Sì, di fatto allora ci sono stati tutta una serie di impegni per quanto riguarda l'accordo di programma quadro per Gioia Tauro, tra cui il gateway ferroviario che è già partito, questo già in una buona fase di avvio di realizzazione. Per quanto riguarda il bacino di carenaggio, essendo anche delle opere marittime e delle infrastrutture, necessitano tutta una serie di autorizzazioni. Su questo si sta puntando molto per cercare di diversificare il porto di Gioia Tauro, perché proprio questa è la grande differenza con Genova. Mentre quei dati che hanno superato i contenitori del porto di Genova sono soltanto relativi al traffico container del porto di Genova, ma a Genova ci sono tantissime altre diversificazioni delle opere portuali, quindi si va dalla canteristica navale, di porto e quant'altro, che di fatto le merci sfuse, e c'è tutta un'attività che di fatto ha una grandissima ricaduta occupazionale, a differenza di Gioia Tauro, che purtroppo ha soltanto prevalentemente il traffico container, e ultimamente invece un dato positivo è quello che si sta registrando, il traffico delle auto, sappiamo benissimo che Grimaldi ormai ha puntato su Gioia Tauro per quanto riguarda il traffico delle auto, e anche questo ha urtato delle suscettibilità a Civitavecchia, perché insomma hanno perso i traffici che si sono spostati su Gioia Tauro. È importante cercare di consolidare le attività nel porto di Gioia Tauro, perché rimanendo soltanto legati al transshipment, questo non potrà dare una grande certezza per tutta il retroporto. Cioè serve fare degli investimenti, e speriamo che su questo la ZES possa davvero portare per la prima volta dei vantaggi fiscali concreti, perché ci sia un'imprenditoria sana che abbia tutte le opportunità per poter investire nel retroporto di Gioia Tauro e attirare così ulteriori traffici.
Ci sono all'orizzonte, c'è qualche imprenditore che si sta facendo avanti proprio in previsione della ZES?
Vabbè, su questo nomi ne circolano tanti da tanto e da troppo tempo, ma non si è mai fatto concretamente avanti nessuno. Io credo che nel caso in cui ci siano degli interessi ben precisi, giustamente aspettano che sia realizzata la ZES, perché gli sgravi sono davvero molto importanti e soprattutto vanno avanti negli anni, e quindi ci sono anche dei tatticismi, perché molti aspettano di vedere la realizzazione della ZES per poter usufruire di questi sgravi.
A luglio probabilmente il porto di Gioia Tauro ha vissuto il suo momento più nero da quando è partita l'attività di transshipment, cioè il licenziamento di 377 portuali, una vertenza lunghissima che ha visto impegnati le organizzazioni sindacali praticamente negli ultimi 12 mesi, quasi H24. L'agenzia portuale è di fatto partita, però ci sono tantissimi ancora i problemi legati soprattutto ai pagamenti. Com'è la situazione al momento?
Sì, senza probabilmente è stato il momento più buio per quanto riguarda il porto, perché insomma arrivare a un numero così importante di licenziamenti dopo tanti anni è una cosa davvero molto molto drammatica per tutta l'economia del territorio. Intanto una cosa importante è che si è riusciti a costituire questa agenzia, che dà una certezza per quanto riguarda un ammortizzatore e soprattutto un'opportunità lavorativa per i prossimi anni, perché comunque è già partita ufficialmente dal 1° di agosto, anche se dal punto di vista operativo manca ancora qualche cosa da definire sul regolamento, e quindi nei prossimi giorni potrà anche essere operativa a tutti gli effetti. Ma dal punto di vista della tutela economica per quanto riguarda l'indennità di mancato avviamento è già attiva dal 1° di agosto. C'è già stato firmato il decreto da parte del Ministero per l'autorizzazione al pagamento all'INPS, e stanno già lavorando all'INPS di Reggio Calabria proprio in questi giorni. Si dovrebbero concludere nei prossimi giorni le operazioni per il pagamento della prima mensilità per questi lavoratori.
Salvatore, tu sei uno dei componenti del comitato portuale, appunto dell'autorità portuale. Praticamente anche in quel caso, 13 mesi fa, 12 mesi fa, sembrava che il vostro organo ce l'avrebbe più avuto modo né di riunirsi né di andare avanti nel suo operato, perché subentrava l'autorità di sistema. A fine anno il commissario Agostinelli ha salutato la stampa. Qualche mese dopo il ministro Del Rio ha indicato l'attuale assessore regionale Russo come presidente dell'autorità di sistema, lo ricordiamo, di Calabria e Sicilia, però di fatto nulla è successo poi. C'è ancora Agostinelli e tra l'altro non si capisce bene quando questo passaggio, se verrà formalizzato, quando avverranno questo passaggio di consegna, quando avverrà.
Sì, di fatto, vabbè, fermo restando, perché è bene fare un appunto e spezzare davvero da questo punto di vista, anche stracciare alcune cose che vengono dette rispetto ai commissariamenti come eravamo abituati. Il comandante Agostinelli lascerà sicuramente il segno come uno dei commissariamenti che comunque hanno prodotto qualche cosa in questa nostra terra, perché tutti si aspettavano di avere un commissario inerte, inerme, insomma, che di fatto non prendesse iniziative. Da questo punto di vista dobbiamo dare atto che ha fatto quanto poteva per quanto riguarda le sue funzioni. Però comunque stiamo parlando di un'autorità portuale, l'unica in questo momento che sta per quanto riguarda tutto il territorio nazionale, dove di fatto sono stati nominati i nuovi presidenti dell'autorità di sistema, l'unica autorità portuale che con tutti questi problemi, soprattutto in una fase così critica, con gli esuberi di MCT, un calo dei traffici e tutti gli altri problemi del porto di Gioia Tauro, è rimasta di fatto commissariata. Questa è una cosa di una gravità inaudita, e purtroppo assistiamo ancora al gioco della vecchia politica delle poltrone, perché lo si capisce, mentre sappiamo benissimo che per quanto riguarda il Ministero e soprattutto il Ministro in prima persona aveva già indicato l'assessore russo come colui che potesse prendere la guida di questa autorità del Tirreno meridionale, però di fatto i giochi politici e le elezioni nella vicina Sicilia con il presidente Crocetta, che in questa fase non se l'è sentita di dare l'assenso, è purtroppo il problema che forse dovremo aspettare alla fine delle elezioni con il nuovo presidente della giunta regionale siciliana, perché poi ci saranno di nuovo i giochi dei pesi e dei contrappesi per definire il presidente che, ricordiamo, oltre ad essere l'autorità di sistema di tutti i porti calabresi, è anche il porto di Tremestieri, di Messina e di Milazzo, e quindi bisognerà poi fare i conti con il nuovo presidente della giunta regionale siciliana.
E quindi tutto torniamo sempre lì a dove siamo partiti, Salvatore, cioè siamo partiti da una politica che avrebbe favorito i porti del nord Italia, e ritorniamo alla politica che, per evitare di prendere decisioni, sostanzialmente lascia il porto di Gioia Tauro, la portualità del sud Italia in realtà, perché l'autorità di sistema comunque, come dicevi tu, coinvolge Calabria e una parte della Sicilia, e lascia sostanzialmente senza leadership, al di là del lavoro di cui tu hai parlato di Agostinelli, che comunque è un dato di fatto, perché questo c'ero io testimone, nel dicembre dello scorso anno era praticamente ai saluti e invece poi ha dovuto lavorare per altri almeno 10 mesi a Gioia Tauro, in una situazione comunque è chiaro che quando una persona è in scadenza o comunque si fa già il nome del suo successore, insomma, nonostante lui abbia sicuramente tutte le capacità e i meriti, comunque si lavora in una situazione diversa ed è più difficile pianificare ciò che va fatto.
Eh sì, assolutamente, proprio questo è il problema dei pesi e contrappesi della politica, che di fatto non ha consentito di poter definire la nomina, che a quel punto doveva essere soltanto messa nero su bianco da parte del ministro, ha bloccato il tutto e ci ha lasciato ancora questa fase di commissariamento che purtroppo io sospetto, spero, mi auguro di sbagliarmi, che andrà avanti fino alla conclusione delle elezioni nelle regioni siciliane.
Il lato positivo è che, se non sbaglio, in Sicilia si vota in autunno, quindi non dovremo aspettare la primavera. Cerchiamo di essere ottimisti. Ringraziamo Salvatore La Rocca, con cui abbiamo parlato della segreteria della FILT CGL regionale, con cui abbiamo parlato del porto di Gioia Tauro e dell'ultimo dato emerso, che è appunto quello che nell'ultimo semestre il porto di Genova ha superato il porto di Gioia Tauro per numero di container movimentati. Salvatore, buongiorno.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.